Non abbiamo segreti.
Ormai.
Quindi buonasera, possiamo iniziare. Quindi magari sento degli audio di ritorno, se disattivate tutti gli audio e poi lo rilevate quando facciamo l'appello, ognuno viene chiamato in modo da avere un audio decente per tutti. Grazie. Quindi iniziamo con l'appello.
Buonasera a tutti.
Bianchini.
Presente.
Maspes.
Presente.
Presente. Presente.
Mariconda.
Presente.
Bizzino.
Presente.
Rebai.
Oh, si è attivato. Presente.
Bettinelli.
Presente.
Gugiatti.
Presente.
Testini.
Presente.
Motta.
Presente.
Tarabini.
Presente.
Della Cagnoletta.
Presente.
Sindaco Scaramellini.
Presente.
Otelli.
Presente.
Maspero.
Presente.
Iannotti.
Presente.
Massimilla.
Presente.
Palotti.
Presente.
Parolo.
Presente.
Volpatti.
Presente.
Songini.
Presente.
Sergio Zoia.
Presente.
Sergio Rota.
Presente.
Castanio.
Presente.
Del Marco.
Presente.
Angelinis.
Presente.
Baristo.
Presente.
Zambon.
Presente.
Zoe Andrea.
Presente.
E Piasini presente. Abbiamo
assente, siamo allora 11 più 18. 29.
Sono assenti giustificati Beraldo e Benini.
12, 30. Sì.
E Gianmarco che arriverà più tardi. Passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco. Io ho un paio di comunicazioni, una porto le condoglianze da parte di tutto il Consiglio alla consigliera Beatrice Bianchini per la perdita del fratello che è avvenuto pochi giorni fa, e ci uniamo tutti al dolore della sua famiglia e alla consigliera. Passo poi all'altra comunicazione che è legata a quello che è successo in Congo pochi giorni fa con la morte del nostro ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo. Questa sera credo che anche il Consiglio Comunale di Sondrio debba onorare l'ambasciatore Attanasio e Vittorio Iacovacci per quanto hanno rappresentato nel loro lavoro che stavano svolgendo in Congo. Purtroppo, troppo spesso ci ricordiamo delle donne e degli uomini che dedicano la vita al servizio degli altri con passione e soprattutto lontano dalla luce dei riflettori solo nel momento della tragedia, come in questo caso. In questi giorni abbiamo imparato a conoscere quello che stava facendo l'ambasciatore, quello che stava facendo anche il carabinieri di scorta, ma anche l'autista, perché poi sono esposti anche i collaboratori quando fanno queste missioni ad essere in pericolo, ed è purtroppo quello che è successo. E lo fanno lontano dai riflettori, e ce lo ricordiamo quando poi succedono queste cose. Vorrei portare in aula le parole dell'ambasciatore Anastasio, che diceva: partiamo da un presupposto. Fare l'ambasciatore è un po' come fare una missione. Quando sei un rappresentante dell'istituzione hai il dovere morale di dare l'esempio. Tanti sono gli appelli internazionali affinché possa esserci la pace in quelle regioni. Il ruolo dell'ambasciata è innanzitutto quello di stare vicino agli italiani in Congo, che non sono soltanto missionari, ci sono infatti anche dei laici che dedicano la loro vita, magari medici che vivono con $80 al mese, aveva aggiunto. Lo fanno per il servizio, per operare e insegnare nella foresta. Il mio impegno, diceva l'ambasciatore, personale, è ben poco rispetto a quello che fanno i nostri connazionali. Quindi queste erano parte delle parole che ci ha lasciato, che deve essere anche d'esempio e ricordare quello che viene fatto in quelle terre, perché soprattutto in quella missione, che era una missione di anche di portare cibo alle scuole per i bambini e le bambine, ovviamente la tragedia colpisce non solo l'Italia, non solo la nostra comunità, ma colpisce anche quella e soprattutto quella comunità, perché vengono a mancare delle figure ai quali stavano dando sostegno. Quello che dicevo prima, abbiamo imparato a conoscere l'azione compiuta dalle vittime, e questo lo ricordo ancora, è una tragedia per tutti. Per questo ritengo doveroso ricordare l'ambasciatore Anastasio, il carabiniere Iacovacci e l'autista congolese Milambo, e stringersi alle loro famiglie in questo momento di dolore. E allora volevo dedicare a loro e alle famiglie, alle comunità che purtroppo non possono più avere il loro aiuto, un minuto di silenzio. Grazie. A questo punto lascerei la parola al sindaco per le sue comunicazioni. Prego, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Io darò il consueto aggiornamento riguardo ai dati Covid per la città di Sondrio e anche vi darò qualche dato sui vaccini della provincia di Sondrio. I casi attualmente positivi in città sono 40. Ricorderete che il 2 gennaio erano 166, quindi c'è stato un calo importante che continua da parecchi giorni. I contatti di caso sono 45, i cittadini attualmente ricoverati sono 4. È chiaro che questo abbassamento è in controtendenza con quello che si registra nella restante parte della regione, ma questo è stato, come dire, registrato anche in passato nelle prime due risalite dei casi, quindi la nostra provincia è arrivata sfasata di un paio di settimane. Speriamo che ciò non accada anche in questo frangente, la speranza è ovviamente che non accada, però il messaggio che comunque dobbiamo lanciare ai nostri cittadini è di essere prudenti, di continuare a essere prudenti. Dall'inizio delle vaccinazioni riguardanti i cittadini della provincia sopra gli 80 anni, a ieri sera erano stati vaccinati circa 1700 persone, di queste 580 nella città di Sondrio. Anche oggi sono in corso altre vaccinazioni, quindi questi dati sono a ieri sera. Ecco, ripeto, i dati sono molto confortanti, però come sapete tutti ormai seguendo informazioni, ci aspettiamo che possano risalire prossimamente. Ci sono dei numerosi casi anche nelle scuole, è pur vero che vediamo con fiducia questa campagna vaccinale perché i risultati che sta dando, al di là della mancanza di un numero adeguato di vaccini, ma i risultati che sta dando per le persone vaccinate sono veramente positivi, quindi siamo fiduciosi ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Grazie.
Grazie Sindaco, quindi passerei al punto 2, mozione del consigliere Zambon ed altri, aventi d'oggetto area carini sicurezza di residenti e cittadini. Lascio la parola all'assessore.
Forse il consigliere?
Adesso era perché stavo messaggiando col consigliere. La mozione, lascio la parola al consigliere Zambon per l'illustrazione della mozione.
Scusate. Grazie Presidente. Sì, sarò brevissimo, penso che tutti abbiate letto la mozione. Allora, nella nostra città ci sono delle criticità in alcune zone, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Quella zona in questo momento è diventata una criticità. Ci sono state fatte diverse segnalazioni da parte dei residenti proprio delle nell'area Carini che ormai giornalmente assistono a delle scene abbastanza preoccupanti. Ci sono persone che girano, disturbano nel parco giochi, perché come tutti sapete lì c'è un parco giochi che ha dai bambini del quartiere, c'è una scuola di fronte, quindi il parco giochi è comunque un punto di ritrovo. Ci hanno segnalato diversi appunto episodi di disturbo sia durante il giorno, che questi sono probabilmente quelli più preoccupanti, e purtroppo anche durante la notte, gente con probabilmente valori alcolemici alterati piuttosto che altro, che ovviamente non si fanno supposizioni perché non vi è certezza di quello che succede, ma di sicuro quello che è certo è che è una situazione che per i residenti e per chi passa in quella zona durante la giornata e durante la serata sta diventando difficile. L'altra cosa che c'è sono appunto del vomito presente vicino alle zone che vengono utilizzate dai bambini e degli schiamazzi notturni. Inoltre, come ho scritto nella mozione, poi questo io chiaramente non ho la certezza che sia vero, ma ci hanno segnalato che le telecamere presenti, perché le telecamere sono presenti nella zona, non sono attivate, e questo chiedo poi, aspetto la risposta dell'assessore su questo. Abbiamo visto che dopo la capigruppo, il giorno dopo ci sono stati degli articoli, i giornali hanno riportato anche attraverso un comunicato stampa la notizia, e il giorno successivo, quindi il giovedì della settimana scorsa, ci sono stati dei controlli, sono stati visti dei furgoni che controllavano le telecamere. Io ieri per curiosità ho chiesto ai residenti, a chi mi ha segnalato le cose, se era cambiato qualcosa, ma mi hanno detto che negli ultimi 10 giorni la situazione è invariata rispetto ai giorni precedenti. Senza far polemica, io ho inserito un pezzettino della mozione dove si fa riferimento ai cantieri, ma semplicemente il fatto che queste strutture che circondano l'intera area permettono delle zone oscure all'interno dell'area dove ci possono essere degli episodi piuttosto che altro. La chiusura del cinema, la situazione stagionale, eccetera, non fanno che complicare ulteriormente la situazione. Quindi ecco, la nostra mozione è semplicemente un modo per sollevare una criticità. Penso che sia tutti vogliono che quella zona della città, ma come tutte le zone della città, siano vivibili per i residenti e per la popolazione in generale. Quindi ecco, ci hanno segnalato questa cosa, noi la facciamo presente al sindaco e alla giunta, sperando che, ma non abbiamo dubbi a riguardo, sia condivisa e si possa intervenire. Grazie.
Grazie consigliere. C'era forse qualche problema di linea, dopo magari su altri interventi, se scollega il video sentiamo meno. Mi ha sentito tutto, però alcuni pezzi poi saltava un po' l'audio. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Faccio un breve intervento che riprende un po' l'aspetto citato nell'ultima considerazione del consigliere Zambon. Perché è vero, il problema segnalato principale è proprio quello di questo poco controllo e la frequenza di persone che è poco rispettose, però il contesto, come veniva segnalato, è importante che il comune comunque faccia tutto il possibile per riuscire a portare il contesto generale, nel quale è inserito anche il parco Dognocchi, in una situazione che era quella come era stata prevista, con il completamento anche del marciapiede e della pista ciclabile nella zona vicino alla rotonda di Via Vanoni. Perché se è indubbio che la volontà delle persone debba essere anche un po' condizionata dalla cura dell'ambiente. E il fatto che ci siano tutte quelle transenne e anche una difficoltà di percorrenza a piedi, e quindi poi anche le persone frequentano in modo malvolentieri anche quel tratto, può portare a una generale disaffezione e attenzione e rispetto per poi anche tutte quello che c'è nel contesto. Sappiamo perché avevo fatto degli approfondimenti negli uffici che già dall'amministrazione precedente, ma da quando è arrivata, si è insediata la nuova amministrazione, c'è stato un nuovo impulso di tentativi a più riprese con la ditta Quadrio, che è la ditta che dovrebbe completare le sue opere. E se completasse queste sue opere permetterebbe poi al comune di fare il completamento della pista ciclabile e del marciapiede, quindi si risolverebbe tutto dal punto di vista urbanistico. Fino a qualche mese fa, perlomeno, le risposte di questa ditta, sebbene avessero sia verbalmente che anche durante gli incontri si fosse pervenuti delle bozze di accordo, poi che sappia io non si è ancora divenuti ad una risposta definitiva, e questo mette il comune in una condizione di non poter svolgere il proprio completamento. Quindi vorrei anche invitare o anche chiedere se si è fatto qualche ulteriore tentativo, se magari si è arrivati finalmente ad una definizione della quale io non sono ancora stato informato, e che mi auguro che si possa fare il possibile per spingere questa ditta, che avrà pure avuto delle difficoltà e non troverà le sue ragioni economiche per completare, ma di fatto crea un grosso un grosso ostacolo in una via di accesso particolarmente frequentata e che noi dovremmo cercare di insistere il più possibile per arrivare ad una conclusione delle loro opere, perché di fatto quella strozzatura crea un pericolo aggiuntivo alla viabilità per i pedoni che devono attraversare, per la viabilità che è minore, e perché una parte delle biciclette quindi va a interessare la superficie che normalmente è occupata dalle macchine, quindi se c'è la pista ciclabile fino dall'inizio della via Vanoni dove si esce dal sentiero Valtellina fino lì alle scuole, e dopo improvvisamente c'è questa strozzatura. Quindi il mio invito anche da parte del mio gruppo è di cercare, se possibile, di arrivare ad una soluzione. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli. Prego.
Grazie presidente. Sì, sarò brevissimo. In aggiunta a quello che ha detto Palotti adesso, io ovviamente penso che qualsiasi segnalazione, e come tale prendo questa mozione, che sicuramente è stata portata sul tavolo in questa modalità per agevolare un po' il dibattito, credo che le segnalazioni relative alla sicurezza vadano prese subito e sempre in grande considerazione, soprattutto in aree sensibili come quella dove c'è un parco giochi in particolare. E spero di avere nel prossimo intervento magari qualche chiarimento già e qualche posizione che ci possa un po' spiegare o dare lumi sulle segnalazioni ricevute e anche sull'intenzione, secondo me, di mantenere quell'area un po' più pulita e decorosa, perché effettivamente di recente abbiamo visto foto abbastanza preoccupanti. Anche quella di richiedere un po' una presenza o comunque una verifica delle segnalazioni fatte, perché altrimenti, come diceva il consigliere Zambon, poi si resta sulle supposizioni anche relative a determinati gruppi di persone, e le supposizioni generano comunque un senso di insicurezza. L'insicurezza può essere reale o soltanto percepita, ma è sempre insicurezza e i cittadini non ne sono soddisfatti. Quindi da parte nostra c'è l'invito a monitorare maggiormente la zona, la situazione, sulla base della segnalazione che è stata fatta, e mi auguro ci siano state fatte anche da cittadini prima di questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al sindaco. Prego sindaco.
Sì, grazie presidente. Io intervengo a nome anche del gruppo di maggioranza. Noi condividiamo l'oggetto della segnalazione, le preoccupazioni anche manifestate negli interventi questa sera dei tre consiglieri. Vi do alcune informazioni che sono richieste tra l'altro nella mozione e sono di tre tipi, quindi la dotazione della videosorveglianza, il presidio dell'area e la situazione del completamento dei lavori che ci sono in essere. La videosorveglianza nell'area Carini era presidiata da tre telecamere, due collocate all'interno del parco e una rivolta verso la scalinata che conduce alla piazzetta interna. Sono telecamere piuttosto datate che hanno presentato recentemente difficoltà di ripresa anche in relazione ai flussi di trasmissione radio, quindi sono telecamere che trasmettono via radio le immagini. Quindi qualche mese fa noi avevamo già stanziato 6.000 euro per un intervento di ripristino e riqualificazione. Il movimento che citava il consigliere Zambon è del 18 febbraio, quindi è un caso che proprio in concomitanza con la presentazione della mozione fosse già stato programmato un primo intervento. Questo primo intervento ha visto sostituire una delle telecamere vecchie con due nuove telecamere di nuova generazione, con anche un miglioramento qualitativo delle riprese. Sono stati modificati anche i flussi radio per rendere più stabile il sistema. A brevissimo verrà anche sostituita la telecamera ad home che è davanti al cinema, è una telecamera che riprende in modo sequenziale a 360 gradi, ma adesso le nuove tecnologie permettono di avere telecamere più efficaci e quella verrà sostituita in questi giorni. Quindi per quanto riguarda la dotazione delle telecamere, è vero che le telecamere erano poco efficienti, non erano, funzionavano, però non davano delle riprese soddisfacenti, quindi servivano ma ogni tanto non coprivano l'area adeguatamente, quindi questo intervento era già previsto. In realtà poi abbiamo ipotizzato che nell'intervento che sta per andare in appalto sulle telecamere in area Carini, se riuscissimo a avere dei ribassi, potremmo dirigere parte di questi fondi anche per un ulteriore potenziamento delle telecamere. Però già la sostituzione con queste nuove telecamere e il miglioramento anche dei flussi radio dovrebbero dare dei benefici importanti. Riguardo al presidio dell'area, le segnalazioni che sono pervenute nei mesi scorsi sono state numerose e il tema è stato portato in comitato di ordine pubblico in prefettura a più riprese. L'ultima volta è stato l'11 febbraio. In ogni occasione abbiamo ricordato ai presenti, quindi al prefetto e alle forze dell'ordine, che quest'area aveva la necessità di essere maggiormente presidiata. Le forze dell'ordine hanno garantito un maggior presidio compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, ma ripeto, in ogni occasione, in varie occasioni, e l'ultima 11 febbraio è stata portata all'attenzione delle forze dell'ordine. Spesso la riflessione che ci fanno le forze dell'ordine è che loro passano ma non possono intervenire se i soggetti presenti non commettono dei reati. Noi abbiamo chiesto comunque di presenziare più assiduamente, perché già la presenza delle forze dell'ordine dà da un lato sicurezza ai cittadini, dall'altro magari disincentiva comportamenti non regolari, diciamo così. Quindi le sollecitazioni ci sono, anche la Polizia Municipale sta cercando di presidiare questo e altri punti un po' delicati della nostra città, ma ricordarlo spesso fa bene, quindi secondo noi è giusto parlarne e parlarne anche frequentemente. Riguardo invece alla questione dei cantieri, quando noi ci siamo insediati da subito, in particolare io ho chiesto di comprendere, di essere informato riguardo allo stato dell'arte. La prima cosa che è stata evidenziata è che quell'area non era dotata di collaudo tecnico amministrativo, quindi il collaudo tecnico che era stato affidato qualche anno fa non si era mai concluso, quindi le opere, per esempio il parco che è stato preso in carico dal comune, non erano state collaudate e non sono ancora attualmente collaudate, cioè il collaudo tecnico amministrativo non si è concluso. Abbiamo sollecitato una ripartenza di questo collaudo, sono stati fatti passi avanti notevoli, ma durante le operazioni di collaudo sono emerse anche delle criticità, come per esempio la suddivisione dei posti auto nell'interrato tra destinazione pubblica e destinazione privata. È stata riscontrata una difformità rispetto alle planimetrie depositate al nostro ufficio tecnico, addirittura una difformità che vedeva i posti pubblici e quelli privati invertiti di posizione e anche una dotazione di posti pubblici inferiore a quella prevista dalla convenzione. Quindi sono in corso le operazioni di collaudo, ma anche qui la ditta che deve fornire tutta una serie di documentazione la sta fornendo, ma veramente a rilento. Abbiamo poi anche sollecitato da subito, con varie lettere e con alcuni incontri, la conclusione della pista ciclopedonale che costeggerà la rotatoria. Dopo parecchie lettere di sollecito e anche con qualche momento di tensione con la ditta, siamo riusciti ai primi del 2020 ad avere un progetto condiviso, depositato per il completamento di quest'opera. Anche perché quell'area non solo in queste condizioni non dà una bella vista di sé, ma è difficile da gestire e anche può creare qualche problema di sicurezza in prossimità dello scavo che è presente in fregio alla via Vanoni e alla rotatoria. Questo progetto è stato da noi concordato, dicevo, con la ditta, e l'accordo era che i lavori sarebbero iniziati entro 2020. Questi lavori non sono iniziati e noi abbiamo ripreso i solleciti perché questi lavori si completassero. Capiamo che la pandemia può aver creato problemi anche alla ditta che deve eseguire questi lavori, però riteniamo che soprattutto quest'ultimo tratto, quindi quest'ultima porzione di opere che erano state concordate come compensative dalle convenzioni che anni fa sono state stipulate, debba essere completata, anche perché è necessario migliorare il livello di sicurezza di quell'area. Abbiamo chiesto, per esempio, di riempire il buco, se negli anni prossimi non è prevista la realizzazione dell'autorimessa, e di completare, dicevo, il marciapiede e la pista ciclabile. Ora noi stiamo, già nelle settimane scorse l'ufficio tecnico ha ripreso i solleciti sulla ditta, abbiamo una fideiussione depositata che, se non erro, è intorno ai 300.000 euro, stiamo valutando sempre con uno spirito di collaborazione verso il privato, ma stiamo cercando di valutare quali sono i passi per riuscire a chiudere questa vicenda. Anche il decoro dell'area è quanto mai necessario, e quindi adesso continueremo in questa azione di stimolo, vedendo poi di mettere in campo tutte le azioni a questo punto che l'amministrazione, compatibilmente con gli accordi presi e sottoscritti nelle convenzioni precedenti, può prendere, pur consapevole che sicuramente il momento per gli imprenditori e per l'imprenditore interessato non è un momento favorevole, ma insomma almeno il completamento di questa opera pubblica prevista a carico dell'impresa va conclusa. Ecco, questo va fatto. Ripeto, non è facile capire anche quale sia la strategia, perché ci sono dei pregressi importanti, quindi sono state fatte circa il 95% delle opere pubbliche che erano state concordate nelle convenzioni, mentre non sono stati realizzati parecchi volumi che l'azienda può realizzare come da convenzione. È pur vero che si avvicinano anche le scadenze delle convenzioni, e quindi bisognerà vedere e concordare anche col privato le azioni da farsi. Comunque noi abbiamo ripreso questo sollecito, perché alla fine avevamo concordato, abbiamo depositato agli altri il progetto di chiusura, e già quello darebbe sicuramente un contributo importante sia alla sicurezza che all'estetica dell'area e alla vivibilità dell'area. Quindi, in sintesi, noi condividiamo questa mozione. Ero un po' preoccupato dal primo impegno che mi veniva richiesto, no? Di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l'area. Ecco, noi stiamo già intervenendo, ma bisogna capire cosa intendiamo per mettere in sicurezza. Noi, con le premesse che ho fatto prima, purtroppo le frequentazioni in quel parco sono quelle che sono state descritte, ma la possibilità di intervento delle forze dell'ordine è limitata a quello che ovviamente la legge consente loro. Però sicuramente un miglior presidio può aiutare, ripeto, sia per dare una percezione di sicurezza ai cittadini che per disincentivare attività poco lecite purtroppo si registrano in quell'area. Quindi noi ringraziamo per questa mozione e io a nome del gruppo di maggioranza dichiaro che votiamo a favore della mozione. Grazie.
Grazie Sindaco, vedo che ha alzato la mano per la richiesta di intervenire il consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie anche al Sindaco per la risposta, mi aspettavo appunto le sue parole e siamo comunque contenti come gruppo sicuramente dell'approvazione della mozione, perché vuol dire che il tema è sentito e che ci siamo resi conti tutti sentendo i vari interventi che il problema esiste. Chiedo una cosa però al Sindaco come impegno della mozione, sull'intervenire prontamente. È vero che è molto difficile intervenire, però se posso suggerire, visto che le forze dell'ordine è vero che in certi casi hanno le mani legate, ma ci sono degli strumenti che invito a discutere al tavolo senza solamente chiedere quasi per piacere di aumentare il grado di sicurezza. Mi riferisco ai DASP urbani rispetto che a dei provvedimenti relativi ai divieti di accattonaggio, oppure a estendere le zone per il commercio itinerante come che in parte avete anche già fatto già in precedenza, o il divieto anche di consumo di alcolici, visto che lì il problema c'è, o di bivaccamento. Gli strumenti anche a livello amministrativo ci sono e permetterebbe anche direttamente al Consiglio Comunale di poter intervenire, forse incidere in maniera maggiore anche nei rapporti, nei tavoli con le forze dell'ordine, non solo in quella zona ma in tutte le altre zone che abbiamo portato già all'attenzione del Consiglio Comunale, che purtroppo non vediamo, di cui non vediamo aumentare il grado di sicurezza, malgrado siamo convinti che gli sforzi delle forze dell'ordine siano sicuramente profusi, ma spesso e volentieri vanno a finire in nulla, in fogli di via non rispettati rispetto che in provvedimenti mal gestiti. Quindi grazie per l'approvazione, aspettiamo però che l'intervento diretto sia accompagnato magari anche da qualche suggerimento e qualche provvedimento nostro interno come consiglio o voi direttamente come giunta, che possa anche aiutare gli stessi tutori dell'ordine nel loro lavoro avere qualche arma in più. Grazie.
Grazie consigliere, se non ci sono altre richieste di intervento, visto i toni degli interventi, ritengo, se siete d'accordo, di fare la votazione come facciamo solitamente quando c'è l'unanimità del Consiglio, prendendo atto del voto unanime. Se invece ci fosse qualcuno che non è d'accordo, lo può dire subito. Non so, non vedo nessuno che chiede la parola, quindi per me la mozione è votata in modo unanime dai consiglieri, 31 consiglieri presenti. Solo per l'ordine dei lavori, quando qualcuno ha problemi di connessione o si disconnette per motivi suoi, si riesce magari a comunicarmelo, perché altrimenti non riusciamo più a capire chi entra e chi esce, e anche per la votazione, nel senso prima c'è stato un'uscita, poi un ingresso, abbiamo individuato chi, il consigliere che è entrato e uscito, quindi non ci sono stati problemi, però se dovesse succedere ancora magari me lo comunicate anche via messaggio, almeno lasciamo verbale chi esce e poi chi rientra, giusto per il verbale. Grazie. Passiamo all'interpellanza e interrogazione. Interrogazione del consigliere Palotti, avente l'oggetto accoglienza notturna per emergenza abitativa. Quale situazione? Lascio la parola all'assessore Grillo della Verta. Prego.
Sì, grazie.
Vieni qua, vieni qua. Ah,
ma no, lascia, io mi piace il 30. Invece di tirare un po' là.
E dobbiamo inquadrarle.
Grazie.
Rimane proprio dietro.
Ah, sì.
Ti interessa?
Sì. Scusate. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione chiede un po' conto di quella che è la situazione attuale dell'accoglienza rispetto all'emergenza abitativa, come voi e come sostanzialmente la pandemia ha impattato rispetto a questi temi. Come sapete, in Comune di Songe c'è un centro di prima accoglienza che ha una valenza direi provinciale, infatti è come dire, il frutto di una convenzione tra provincia, Comune di Songe, Comunità Montana di Songe, Ufficio di Piano di Bormio, Morbegno, Tirano e della parrocchia per la gestione di questo centro che accoglie circa 8 persone. L'accoglienza è direi storicamente insufficiente, nel senso che il numero delle richiedenti rispetto a quelli che vengono accolti è abbastanza squilibrato. Questa però è una questione che viene da lontano, nel senso che nello storico delle annualità partendo dal 2015 al 2020 c'è sempre stata circa un 50% di accoglienza rispetto alle richieste. Con, ad esempio, io vedo nel 2017 c'è stato un crollo particolare con 116 richieste e 31 accolti, quindi un tasso di accoglienza del 26%, 2018 59%, 38 su 64 richiedenti, 2019 40 su 97, quindi 41%, e nel 2020 una caduta di 15 accoglienze su 51 richieste. Il coronavirus ha dimostrato di avere impattato, nel senso che sono diminuite le richieste, perché evidentemente con la minore circolazione di persone c'erano anche meno accessi, meno richieste di ospitalità presso questo centro. D'altro canto invece un problema che ha come dire, bloccato il turnover delle frequentazioni del centro è stato che durante il lockdown di marzo le persone, se voi sapete che il centro di accoglienza ospita dalla sera alla mattina successiva, mentre invece durante il lockdown sono stati tenuti ovviamente gli ospiti 24 ore su 24 e oltre il mese circa di accoglienza previsto. Quindi diciamo che la pandemia, se da un lato ha ovviamente ridotto il turnover e quindi la possibilità di accogliere persone nel centro, d'altro canto ha anche ridotto un po' la pressione perché la minor circolazione ha anche ridotto il numero di richieste. Proprio per far fronte diciamo alle situazioni più cogenti di grave marginazione di emergenza abitativa, nel 2020 era stata fatta una convenzione con la Croce Rossa per la gestione di un piccolo dormitorio che è stato come dire, creato grazie alla disponibilità di un appartamento concesso dall'area. La convenzione scade a giugno 2021, nel 2020 sono state accolte circa 10 persone, quindi non è stata una, come dire, un riempimento continuativo della struttura, però questo è anche abbastanza normale, nel senso che lo scopo, la finalità di questa struttura è proprio quella di tamponare quelle situazioni che sono più cogenti e più diciamo di grande disagio e di emergenza vera. Ecco. Anche qui la permanenza durante il lockdown per una persona è stata piuttosto prolungata, mentre negli altri al di fuori del lockdown c'è sempre una turnazione dai 3, il regolamento prevederebbe circa 3 giorni, dai 3 giorni alla settimana. Quindi per quanto riguarda ecco, la convenzione prevede una corresponsione alla Croce Rossa di 3.000 euro annui. La scadenza è giugno 2021, non abbiamo ancora, come dire, preso decisioni rispetto a un rinnovo, ma io credo che se c'è comunque disponibilità dell'area, visto comunque che i numeri, anche se non enormi, danno però la possibilità, come dicevo, di tamponare le situazioni più emergenziali, io credo che si proseguirà su questa strada. rispetto alle novità relativamente alla proprietà e alla realizzazione di un nuovo centro accoglienza, sono quelli che ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Questo è comunque un obiettivo della nostra giunta che ci siamo proposti, sia per dare numericamente anche una maggiore disponibilità, e sia perché, come abbiamo già più volte detto, la funzionalità, la logistica, le caratteristiche dell'attuale centro di prima accoglienza non sono effettivamente più funzionali, sia rispetto alla convivenza con i restanti residenti dell'area, quello che ho allargato adesso, e sia anche rispetto, diciamo, alla abitabilità, al comfort di chi è ospitato. La cosa, diciamo, una novità interessante che sta venendo avanti è che come comune stiamo predisponendo la partecipazione ad un bando ministeriale del Ministero delle Infrastrutture di rigenerazione urbana che prevederebbe la riqualificazione dell'area ex Enel. È un partenariato con un privato in cui si realizzerebbe un'operazione mista in cui la parte privata si occuperebbe della parte residenziale, la restante parte pubblica avrebbe, questa è proprio la finalità del bando, una strutturazione di tipo sociale e socio-assistenziale, quindi la collocazione di un centro di prima accoglienza integrato però in un sistema più integrato di un discorso sociale e assistenziale è, diciamo, funzionale al bando e funzionale anche alle esigenze della riqualificazione e alle esigenze effettivamente di quello che è un'implementazione della diciamo, politica dell'accoglienza. Un'altra attività struttura che potrebbe collocarsi a completamento di questo processo è una attività di housing sociale a fianco del centro di prima accoglienza, come dicevo, anche delle strutture, delle attività di tipo sociosanitario, sanitarie. Si è parlato ad esempio del centro autismo che potrebbe trovare una collocazione in quella sede. Adesso chiaramente siamo ancora in una fase preliminare di studio, però diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di cittadella sociosanitaria dell'accoglienza con una serie di servizi integrati abitativi e sociosanitari. Questo è l'obiettivo. Come dicevo, avrebbe il vantaggio su più fronti, sia rispetto alla riqualificazione di un'area che purtroppo versa in condizioni non ottimali da molti anni, e anche di risolvere effettivamente diversi problemi riguardo attività sociosanitarie e attività di emergenza abitativa. Grazie, spero di essere stato sufficientemente esauriente.
Grazie assessore, lascio la parola al proponente per la sua dichiarazione. Prego, consigliere Palotti.
Grazie. La risposta mi ha dato tutte le informazioni che chiedevo, e di questo ringrazio e per la completezza. Di per sé a me, dall'analisi dei dati che ci sono stati presentati questa sera, dispiace un po' della situazione, che di fatto io ho scritto che quest'anno, nello scorso anno, nel 2020, ci sono state 51 richieste, 15 sono state accolte dal CPA, altre 10 sono state utilizzati gli spazi in accordo con la convenzione con Croce Rossa. Significa che 40 persone, 30 di persone non hanno, o magari erano anche meno persone che però hanno fatto più richieste, quindi magari sono state contate più volte, però per una trentina di occasioni delle persone non hanno potuto essere accolte. La cosa che non mi è molto chiara è questa, cioè che non mi lascia soddisfatto, è possibile continuare ad allungare nel cercare di dare risposta a questo sbilanciamento fra il numero di richieste e il numero di accoglienze che si riescono a dare. Si è cercato di dare una risposta con questo allargamento, con questo accordo con Croce Rossa e l'appartamento dell'Aler, però di fatto non si è esaurita la richiesta, non si soddisfa la domanda che c'è, e questo in un paese come il nostro, che anche a nord e gli inverni sono freddi, è molto anche pericoloso e poco rispettoso delle persone, io penso. Io non credo che si debba aspettare che sia completato il progetto che sia in atto e di cui io mi auguro, del quale io mi auguro si veda presto la realizzazione. Apprendo questa sera che ci sono anche delle altre possibilità, delle altre idee che stanno venendo avanti, però io non sono contento e soddisfatto che, visto che il problema c'è da anni, allora si possa andare avanti ancora altri due o tre in questo modo fino a quando si completerà la situazione. Secondo me bisogna trovare delle soluzioni alternative già da adesso, poi la soluzione tra virgolette definitiva, ma non si sa che le soluzioni non possono mai essere definitive, però situazioni più strutturate e poi sempre in evoluzione per rispondere ai bisogni, ma non possiamo, credo, fermarci e dire che fra un anno ancora avere dei dati di persone che hanno dovuto trovare alloggio per conto proprio, che se si sono rivolti al centro di prima accoglienza vuol dire che era proprio l'ultima spiaggia, e quindi poi si trovano a dover bussare a porte di parenti, amici, ai quali probabilmente non avrebbero dovuto e potuto far richiesta, ma piuttosto che passare la notte all'esterno sotto un ponte o in qualche giardino o alla stazione, si trovano a dover entrare in casa quasi forzatamente di qualche parente. Quindi io mi auguro che l'anno prossimo, alla prossima richiesta di dati, si sia trovata da parte dell'amministrazione una risposta in via emergenziale, perché non abbiamo ancora una struttura adeguata, però che non ci siano più un numero così alto di rifiuti. Grazie.
Grazie consigliere. Io ricordo, come avevo detto anche alla capigruppo, anche per poter dare informazioni più complete, al di là dell'interrogazione, che poi la risposta dovrebbe essere solo sull'interrogazione e non porre altre domande, altre questioni, magari di utilizzare anche le commissioni per avere delle informative più dettagliate e poi per aprire il dialogo con gli assessori, con gli altri consiglieri, perché sennò diventa un'informazione monca e manca sempre qualcosa nella risposta. Anche in questo caso magari l'assessore aveva anche da specificare alcuni temi, ma non possiamo dare la parola, quindi magari su alcuni temi che si possono aprire, invito mio anche per lavorare meglio tutti e di portarli in commissione e discutere di tutto quello che si vuole lì, si può approfondire, fare delle domande e approfondire il tema. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Iannotti ed altri aventi ad oggetto emergenza Covid-19 e sostegno delle associazioni di volontariato. Lascio la parola all'assessore Munarini. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, nell'interrogazione si chiede se è possibile individuare delle forme di ristoro o sostegno economico per le associazioni danneggiate dalla situazione pandemica. Allora, la situazione attuale del bilancio non permette di prevedere ristori economici alle associazioni, perché in questo momento ovviamente è un bilancio di previsione, non c'è avanzo di amministrazione, quindi in questo momento non ci sono possibilità di prevedere dei ristori economici. È anche vero che non sono arrivate particolari richieste dalle associazioni in questo momento. Ne sono arrivate alcune che magari chiedevano delle dilazioni di pagamento, ma nessuno ha chiesto dei ristori, o comunque si è valutato volta per volta come rendere possibile delle rateizzazioni o dei sostegni per agevolare il pagamento delle spese. Quindi ci stiamo comunque, ci stiamo attivando per avere maggiori spazi comunali da mettere a disposizione delle associazioni che ne facciano richiesta sul territorio comunale. E con Prova Altellina sto lavorando a ampliare appunto la disponibilità di trovando nuove collocazioni e quindi ampliando il numero dei, degli attuali spazi disponibili da offrire alle associazioni di proprietà del comune o comunque con delle convenzioni con altri enti per dare la disponibilità e la possibilità di usare questi spazi maggiori. Per le associazioni, comunque qualcosa si è fatto, in particolare le associazioni sportive abbiamo dato gratuitamente per tutto il 2020 le strutture sportive con le associazioni di volontariato, Croce Rossa, Protezione Civile e tutti i volontari che durante la situazione pandemica ci hanno sostenuto e con cui abbiamo collaborato e abbiamo nei limiti del possibile cercato di venire incontro a sostegno delle spese e anzi ringrazio queste associazioni, in particolare il coordinamento da parte dell'assessore Rossati che ha coordinato i lavori, ma mi sento di ringraziare anche Protezione Civile, Croce Rossa e tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione in pochissimi giorni del, del centro vaccinale e che può, grazie appunto alla collaborazione che quotidianamente c'è tra comune e associazioni, è riuscito a fare fronte a questa esigenza per tutta la comunità, non solo di Sondrio ma anche dei paesi limitrofi. Quindi direi che ad oggi non abbiamo la possibilità di dare ristori economici, ma stiamo cercando in altre maniere di trovare di venire incontro all'associazione trovando degli spazi magari gratuiti o comunque che possono essere dati solo mediante il rimborso delle spese e in particolare si sta lavorando con Prova Altellina in tal senso.
Grazie Assessore, quindi lascio la parola al Consigliere Iannotti per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Prego Consigliere.
Sì, beh, qualche parola in più, visto che giustamente l'Assessore è andato oltre, no? Illustrando anche quello che sto facendo, mi sembra che corretto che l'abbia fatto, insomma. Più che corretto, lecito e giusto. Io credo che questa pandemia ha provocato, come sappiamo, una crisi sanitaria, economica e sociale che senza precedenti e ha colpito tutti indistintamente, senza risparmiare nessuno, nemmeno le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio, associazioni che sappiamo tutti svolgono una funzione fondamentale per la nostra comunità. Le restrizioni dovute al coronavirus hanno quasi annullato quelle occasioni, quei momenti di aggregazione di socialità che servivano anche a raccogliere i fondi per autofinanziarsi. E sappiamo che nonostante la pandemia molte di queste associazioni hanno comunque prestato servizio tramite i propri volontari. Quasi tutti hanno una struttura, avendo una struttura, una sede che comporta comunque delle spese fisse legate al mantenimento e sappiamo tutti insomma che queste associazioni fanno fatica al di là del fatto che abbiano chiesto meno aiuti e contributi al comune, ed è per questo che abbiamo presentato questa interrogazione che nasce proprio dalla necessità di aiutarle, di sostenerle, di capire come anche il comune può entrare in gioco riconoscendo l'importante ruolo che svolgono all'interno anche della nostra comunità. Si parlava di richieste di ristorio, prendo atto di quello che ha detto l'assessore, adesso non ci sono spazi, però mi pare aver capito che si valuterà la possibilità, anzi c'è l'impegno ad inserire spazi ulteriori per contributi da erogare a queste situazioni che sicuramente hanno bisogno. Quindi prendo atto di questo, vigileremo su quello che verrà fatto e che verrà deciso da parte dell'amministrazione comunale nei prossimi mesi. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Bettinelli ed altri. Avete l'oggetto il servizio Piedibus, perché affidarlo esclusivamente al volontariato? Lascio la parola all'assessore Fratta. Prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Allora, in risposta a questa delucidazione, leggo la mia corrispondenza con i genitori che hanno espresso questo bisogno appunto dell'attivazione del Piedibus, che ho incontrato e con i quali ho avuto una corrispondenza. E appunto non capisco da dove sia nata questa convinzione che genera questa interrogazione, per cui leggo con voi questa, la lettera che ho spedito ai genitori, a Sua Eccellenza il Prefetto, perché era stato coinvolto dai genitori, al dirigente scolastico Raffaella Giana e al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale Fabio Molinari. È del 24 dicembre 2020 e appunto in riferimento alla comunicazione di paroggetto inviata in data 22 dicembre in rappresentanza dei genitori delle scuole Credaro e Paini, si comunica che il Comune di Sondrio intende sostenere il servizio Piedibus per la valenza educativa, poiché offre ai bambini l'opportunità di socializzare con i compagni e di imparare a muoversi a piedi in città. Verificato il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, è indispensabile, in collaborazione con i genitori, la collaborazione dei genitori al fine di suddividere i bambini in piccoli gruppi che, per limitare i contatti, dovranno appartenere alla stessa classe, come previsto dalle norme per la riapertura delle scuole in presenza. Tali gruppi, inoltre, dovranno essere presidiati da adulti che garantiscano il distanziamento e il rispetto di comportamenti corretti per assicurare la salute di ciascuno e limitare il rischio di contagio. In occasione degli incontri con le famiglie si è evidenziato che il servizio nella maggior parte delle città in Italia e all'estero è affidato, per la connotazione solidale, al volontariato nell'ambito di progetti di prossimità e di vicinato. Pertanto si sono sollecitati i genitori interessati affinché dessero la disponibilità a collaborare attraverso un impegno personale di cittadinanza attiva. Si segnala che al momento non sono pervenute risposte in tal senso. Alla ripresa delle lezioni a gennaio, il servizio istruzione invierà alle scuole un questionario da far pervenire a tutte le famiglie per verificare l'effettivo interesse all'iscrizione al Piedibus e la partecipazione diretta all'accompagnamento. Provvederemo a comunicare l'esito del sondaggio e, se favorevole, con numeri sufficienti di bambini e volontari, il Comune di Sondrio si attiverà per organizzare il servizio alle suddette condizioni. Verrà assicurata la presenza di un educatore verso ogni sede scolastica e il coordinamento per la costituzione dei gruppi. Cioè, questa è stata la mia risposta, quindi non capisco come mai diciamo, ci sia questo tipo di... L'inconveniente, diciamo, il fatto che non si sia organizzato il servizio è dovuto al fatto che non abbiamo trovato sufficienti genitori per garantire la, diciamo, il controllo di questi piccoli gruppi che necessariamente ci devono essere per mantenere il distanziamento e per assicurare la tracciabilità in caso di eventuale contagio. E quindi poi appunto il 2 febbraio abbiamo risposto ai genitori, al dirigente scolastico Raffaella Giana, che appunto, non verificata la necessità di suddivisione dei bambini per classi in considerazione dell'emergenza epidemiologica, la partecipazione degli adulti nell'ambito del programma di cittadinanza attiva è risultata insufficiente ad assicurare un servizio di qualità che garantisca la sicurezza della salute di ciascuno. Dai dati pervenuti appare evidente la necessità della presenza aggiuntiva di almeno un genitore per classe con partenza dal capolinea. Però questo, diciamo, rimaneva sottinteso che l'educatore ci sarebbe stato, e però appunto non c'era il numero sufficiente di genitori che potevano, ripeto, permettere il giusto distanziamento, ma soprattutto appunto la suddivisione in piccoli gruppi che è necessaria per garantire la tracciabilità in caso di contagio. Noi comunque rifaremo all'inizio della scuola il questionario, perché nel caso in cui si riesca, innanzitutto si spera appunto che non ci sia più la necessità di questo a settembre, però appunto da come stanno andando le cose non sono così ottimista, e comunque nel caso in cui genitori affiancheranno l'educatore in modo tale da garantire appunto questi due aspetti fondamentali che sono distanziamento e tracciabilità eventuale, noi appunto il nostro servizio istruzione è disponibile a riproporre il questionario alle scuole il mese di settembre.
Grazie Assessore, lascio la parola al proponente, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente e ringrazio l'Assessore. Beh, l'interrogazione è nata dal fatto che io credo su questa tematica, dall'interruzione del servizio all'ultima comunicazione che è stata inviata ai genitori, ci sono state un po' di difficoltà di comunicazione, tant'è vero che si è dovuti ricorrere anche all'intervento del prefetto. E secondo me, lo dico come veramente come consiglio, è utile essere un po' più magari un po' più chiari, anche se probabilmente si riteneva di esserlo già stati, e dare subito mettere in chiaro le regole di ingaggio e le possibilità che c'erano concretamente di riattivare il servizio, che a mio avviso erano veramente poche, perché voi capite che la cittadinanza attiva, cioè il Piedibus è un servizio utile e l'amministrazione l'ha sempre detto, ma se un genitore affida il bambino al Piedibus è sicuramente per un'opera di renderlo autonomo e per portare avanti tutti gli obiettivi del Piedibus, ma anche perché evidentemente ha un'agevolazione nel portare il bambino a scuola, quindi pensare di fare una grande richiesta di contributo di genitori per la prosecuzione del servizio oggettivamente tende a condannare un po' il servizio stesso. Passi per quest'anno, perché è stata gestita in emergenza la cosa, però io spero che per l'anno prossimo, torneremo poi a parlarne di sicuro in commissione durante il piano del diritto allo studio, però io spero che per l'anno prossimo le cose innanzitutto possano tornare a essere più normali, perché vorrà dire che la pandemia sarà gestita, però anche un impegno magari maggiore all'interno della richiesta di utilizzo di soggetti privati, magari aumentando di poco il budget, perché io reputo la cittadinanza attiva una risorsa per la città anche con un grande potenziale in parte inespresso, ma non può sostituirsi totalmente a un'iniziativa pubblica nell'offrire un servizio consolidato e apprezzato, e in questo caso, anche se altre realtà a quanto pare fanno così, credo che non sia necessario. Quindi non sono del tutto soddisfatto della risposta, però ringrazio per gli elementi che mi sono stati messi a disposizione e ne parleremo sicuramente in commissione.
Grazie consigliere. Abbiamo terminato le interpellanze, passiamo al punto 4, variante puntuale al PGT vigente relative alla realizzazione della località Maiore, frazione Mossini, di parcheggio pubblico e data l'infrastruttura legata al trasporto pubblico, adozione ai sensi dell'articolo 13.13 della legge regionale numero 12 del 2005. Lascio la parola per l'illustrazione del punto all'assessore Mazza. Prego.
No, rispondo, la illustro io.
Ah, assessore Munarini, mi ero segnato.
No, neanche.
Buonasera, no, la voce, stasera la voce. Prego, assessore, buonasera.
No, però se la vuol fare Munarini non è un problema.
No, è l'audio che io ho sentito, mi sembrava la voce dell'assessore Munarini. Chiedo scusa all'assessore Munarini.
Andiamo in continuità con la commissione dove l'ho presentata io. In commissione è stata diffusamente presentata la variante, è stata data anche un'illustrazione a tutti i commissari anche sul progetto di realizzazione del parcheggio e delle altre opere che sta, come posso dire, a monte e che ha determinato questa variante appunto che si rende necessaria per dare una destinazione a parcheggio a quell'area che abbiamo individuato in frazione Mossini per appunto realizzare 21 nuovi posti pubblici, posti di sosta pubblici, ma anche per realizzare altre opere di interesse comune che vanno nel senso poi di dare, come posso dire, attuazione anche alle previsioni del PGT sulla messa in sicurezza dell'incrocio e quindi la realizzazione di un'area di sosta protetta per gli autobus che salgono verso la Valmalenco, una previsione di un'area di sosta anche per gli autobus che scendono, quindi ovviamente come avrete visto all'interno dello schema di variante è prevista appunto un'area di sosta sui due lati della strada provinciale, nonché un ampliamento della sede stradale, della strada comunale e un collegamento, due collegamenti protetti, uno che collega appunto la nuova area di sosta per gli autobus con il nuovo parcheggio e uno che collegherà appunto il parcheggio con l'attraversamento pedonale che c'è sulla strada provinciale, ma queste appunto sono appunto considerazioni sul progetto che è in divenire. Noi questa sera dobbiamo votare sulla variante puntuale al PGT. Ecco, la documentazione vi è stata allegata e quindi avete avuto modo di vedere intanto la relazione quanto le schede di PGT che varieranno, quindi la variazione riguarderà piano delle regole, piano dei servizi e non il documento di piano. Alla fine direi che la cosa, diciamo la sintesi su questo intervento, allora per quanto riguarda l'iter, è che in questo caso per questa variante, che è una variante puntuale che interessa una piccola porzione del territorio comunale, è stata esclusa. Vi è stato un provvedimento di esclusione della procedura di VAS, quindi tutti i soggetti interessati, ovvero ARPA, ATS della montagna, sovrintendenza, provincia, comunità montana, comuni limitrofi che sono stati invitati in conferenza, appunto non hanno avuto rilievi o criticità ad avanzare e pertanto prima cosa vi è stata l'esclusione della VAS, così come sulla precedente variante puntuale che avevamo approvato, quella per realizzare il parcheggio di Ponchiera. Secondo, ecco, come indicato nelle sintesi e conclusioni del provvedimento di variante, appunto nella documentazione allegata alla convocazione del Consiglio, fondamentalmente si dà conto del fatto che, data l'entità e l'esiguità della variante, non vi sono, come posso dire, ricadute di nessun tipo sui sistemi antropizzati, su quelli naturali, e non vi sono assolutamente modifiche sulle previsioni generali del piano di governo del territorio. Ecco, si va a incidere veramente anche in questo caso doverosamente, perché è dovuto, con un consumo di suolo pari a zero, perché la variante appunto, essendo una variante puntuale, deve mantenere un bilancio ecologico pari a zero, e così è. La variante è finalizzata a realizzare un nuovo parcheggio e a una messa in sicurezza, un miglioramento della viabilità nell'ambito, e pertanto vi è una coerenza anche con strumenti di programmazione sovraordinati, in particolare col PCP, e quindi sostanzialmente noi procediamo con questo passaggio di adozione, cui poi seguiranno i tempi previsti dalla legge, deposito, pubblicazione, osservazioni e poi ritornare in aula per l'approvazione definitiva, e questo sarà il necessario passaggio prodromico che poi ci permetterà di andare a realizzare il parcheggio e le altre opere a corredo, il tutto finalizzato a potenziare la sosta nella frazione e a realizzare un parcheggio al servizio della realizzanda nuova passerella sul Mallero, che porta con sé la necessità di dotare l'area di maggiori parcheggi. E quindi diciamo che sottoponiamo al Consiglio Comunale questa variante puntuale, appunto per poter proseguire con questo percorso in tempi rapidi.
Grazie Assessore. La prima discussione vedo prenotato il consigliere Del Marco. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, grazie all'Assessore, sarà velocissimo perché in Commissione ne abbiamo già parlato ampiamente. Era solo per sapere se dall'Assessore se aveva avuto modo poi di verificare quel discorso sul parcheggio esistente della Contrada Ronchi per quanto riguarda l'estensione che già esiste sul PGT odierno, ovvero visto che andiamo a togliere 344 metri dalla,
diciamo, di area vicino nella parte di contrada sicuramente meno frequentata, e avevo chiesto in commissione lumi sulla parte di PGT di Stente per l'ampliamento della piazza che già c'è, che già diventa parcheggio. Anche con i tecnici non si capiva bene se quello che c'è esistente, se c'è già uno spazio per l'ampliamento, perché vedendo dalle carte sembrerebbe che l'ampliamento è veramente ridicolo. Poi su tutti gli altri discorsi già l'assessore si è già sbilanciato che probabilmente sulla revisione del PGT, comunque attendo conferma, sarà una delle aree dove probabilmente si andrà a intervenire, perché vista la carenza cronica di parcheggi in quella zona cittadina dei Ronchi. Grazie mille.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, pure lascio la parola all'assessore se vuole.
Sì.
Un attimo, assessore, che te lo parlo al consigliere Palotti, prego.
Sì, grazie. Io, come gruppo siamo favorevoli, è un intervento di messa in sicurezza che va a migliorare la situazione, quindi saremo concordi. Faccio presente un suggerimento che era stato riferito da me anche in commissione, che poiché l'obiettivo anche di questo parcheggio è anche di dare più respiro all'aspetto così di avvicinamento di parcheggio in vista della realizzanda passerella sul Mallero, che c'è anche la, se era possibile anche prendere in considerazione in futuro la possibilità di collegamento e di far utilizzare questo parcheggio a servizio della vicina località di San Lorenzo, la vicina chiesa, di San Bartolomeo, perché quella chiesetta che è una meta anche attrattiva, ma è difficilmente raggiungibile, e forse con delle opere di completamento a questo parcheggio di sentieristica potrebbe essere un servizio anche per questo. In commissione era già stato detto che al momento non è possibile, perché è un intervento che andrà fatto in futuro, però come gruppo facciamo presente che anche questa possibilità, se ci sarebbe in futuro, sarebbe ben vista e condivisa. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, in modo che poi l'assessore può rispondere a tutti i quesiti, altrimenti lascio già la parola all'assessore. Prego,
grazie. Buonasera. Grazie presidente. Allora, per quanto riguarda la questione Ronchi, dunque sì, con Del Marco abbiamo fatto più volte dei ragionamenti, lui stesso condivideva il fatto che quella previsione a parcheggio che noi adesso andiamo a stralciare era posizionata in una zona della frazione della località di Filata, e che era più interessante ragionare invece sul potenziamento dell'area di sosta già esistente. Allora, effettivamente abbiamo fatto delle verifiche, la previsione a parcheggio in ampliamento a quello esistente è poco significativa. Da calcoli molto così un po' spannometrici che abbiamo fatto, ne deriverebbero una possibilità di avere un 3 posti auto in più, 3-4 posti auto in più. Quello che su cui ci si può ragionare è che in sede di variante generale del TGT, ecco, quella sarà la sede non solo per questo comparto, ma anche per altri comparti, di fare dei ragionamenti dove si può andare a prevedere un ulteriore ampliamento. Effettivamente quello già previsto porterebbe in dote 3-4 parcheggi. Ci sono possibilità data anche un po' la conformazione del terreno, abbiamo fatto una verifica, insomma, ci sarebbero delle possibilità, e quindi nulla vieta di aprire una discussione in sede di variante del PGT su un ulteriore ampliamento. Su questo, come posso dire, mi posso prendere l'impegno all'aprire un tavolo, fare un confronto. Ovviamente l'amministrazione farà delle valutazioni, ma siamo, diciamo, in linea con questo pensiero. Abbiamo stralciato una previsione che è meno interessante, lavoriamo su quella già esistente, potenziandolo ulteriormente rispetto a quello che già è previsto. Per quanto riguarda l'osservazione di Palotti, che condivido, San Bartolomeo è anche nelle nostre intenzioni un obiettivo, nel senso di meglio collegarlo e raggiungerlo. Diciamo che attualmente abbiamo il sentiero che arriva da Maioni e che però porta sulla provinciale, e poi a quel punto devi fare un pezzo tra virgolette a sbalzo, comunque appunto lungo la strada provinciale, e ci sono stati anche in passato dei ragionamenti di fare un percorso pedonale appunto a sbalzo, opera che comunque avrebbe dei costi di un certo tipo. Più interessante secondo me invece può essere ragionare sul, allora esiste in realtà un percorso che porta comodamente alla chiesa di San Bartolomeo che passa su fondi privati, quindi forse la strada più interessante potrebbe essere quella da un'interlocuzione con i privati, ovviamente ci si deve sedere a un tavolo, di vedere se c'è la possibilità di completare appunto la parte che è già pubblica con una prosecuzione che ci porti senza dover andare a fare opere, come posso dire, dei marciapiedi a sbalzo lungo la strada provinciale, che sicuramente sarebbero interventi dai costi maggiori. Quindi la possibilità, a mio avviso, c'è e è nostra intenzione di approfondirla e di perseguirla in futuro.
Grazie Assessore. Quindi passerei alla votazione. Se non ci sono voti contrari, se mi dite se qualcuno vuole astenersi, o procediamo come prima sulla mozione, o facciamo l'appello. Non vedo richieste di intervento, quindi possiamo ritenere la proposta di deliberazione approvata unanimemente dal Consiglio con 31 voti. Passiamo al punto successivo. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 21-22, primo aggiornamento. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Sì, andiamo a introdurre nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Come sapete abbiamo ricevuto finanziamento sull'avviso Italia City Branding 2020, dove sono state selezionate 20 città. E è stato selezionato il nostro progetto per poter procedere alla fornitura del servizio. In questo caso dobbiamo inserire nel relativo elenco degli acquisti, del programma degli acquisti, anche Sondrio Arena, e quindi in questo caso Sondrio Arena, servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitive ed esecutive, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, quindi dobbiamo inserirlo per poter poi fare la gara.
Grazie Assessore, iniziamo la discussione, ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, molto brevemente, noi da un po' di tempo votiamo contro questa delibera perché di fatto contiene un provvedimento che non ci piace, che è l'appalto della gestione dell'asilo nido comunale, e credo che faremo così anche questa sera. Mi permetto questa sera di aggiungere un piccolo motivo in più, in quanto andiamo ad inserire all'interno di questo elenco un servizio di progettazione di un'opera della quale in tutta onestà non c'è mai stata fornita alcuna informazione, perlomeno a livello istituzionale. E quindi ci sembra quantomeno strano dover approvare questa cosa senza che non ci sia mai stato fatto un passaggio istituzionale opportuno. Quindi noi invitiamo un po' a riflettere su questi passaggi, perché onestamente quello che sappiamo l'abbiamo appreso per lo più dai giornali e dalle conferenze stampa, e questo è spiacevole perché non si tratta di un'opera minore, ma da quello che abbiamo letto si tratta di un'opera molto impattante per la città e non solo, sia a livello economico sia proprio anche a livello gestionale e sotto diversi profili, quindi in questo momento hanno avuto più possibilità i giornalisti di fare domande che noi consiglieri, e quindi sottoponiamo questa cosa all'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere. Ho chiesto la parola al consigliere Rebai, prego.
Grazie Presidente, ma mi riallaccio a quest'ultimo intervento del consigliere Bettinelli in qualità di Presidente di Commissione Terza. È in programma assolutamente l'analisi informativa da parte della Giunta del provvedimento. Siamo ovviamente anche un po' per le questioni stiamo cercando di organizzare con anche i progettisti la riunione, quindi è comunque in programma l'analisi e l'informativa da parte della Giunta sul progetto.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. In questo caso di una dichiarazione di voto dei gruppi, passiamo all'appello. Quindi Giardini favorevole, Gianmanco
favorevole,
Giardini Bianchini
favorevole,
Maste
favorevole,
Magri
favorevole,
Mariconda
favorevole,
Zinno
contraria,
Rebai
favorevole,
Bettinelli
contrario,
Gugiatti
contrario.
Dovrei aver capito contrario perché c'è stato
sì contrario.
Testini
favorevole,
Motta
favorevole,
Tarabini
favorevole,
Nella Cagnoletta
favorevole,
Sindaco Scaramellini
favorevole,
Cotelli
contraria,
Maspero
contrario,
Iannotti
contrario,
Massimilla
favorevole,
Palotti
contrario,
Parolo
favorevole,
Colpatti
favorevole,
Songini
aria,
Sergio Zoia
favorevole,
Rota
favorevole,
Cattaneo
favorevole,
Del Marco
astenuto,
Angelinis
contrario,
Baristo
favorevole,
Zambon
astenuto,
Zoia Andrea
astenuto.
Quindi la proposta è approvata.
19 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti.
19 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti. In questo caso dobbiamo votare l'immediata esibibilità. Se siete d'accordo facciamo, tra virgolette, la votazione veloce visto l'immediata esibibilità. Non vedo pareri o richieste di intervento su questo tema. Do per votato in modo unanime l'immediata esibibilità.
Passiamo al punto 6, convenzione per la gestione e il funzionamento della Fondazione Dottor Pietro Poianini, di studi superiori ad annesso centro didattico sperimentale, proroga per l'anno 2021. Lascio la parola all'assessore Mularini.
Si tratta della convenzione che quest'anno si va a confermare comunque il contributo storico di 23.000 euro alla Fondazione Poianini, dove i comuni, gli enti che poi sostengono la fondazione per dei servizi che la fondazione garantisce, sono l'amministrazione provinciale, il consorzio BIM, la Camera di Commercio, le comunità montane, il comune di Sondrio, la Coldiretti di Sondrio con un piccolo contributo. Ecco, e si va a rinnovare il contributo di 23.000 euro, la convenzione annuale perché si è in attesa di approvazione del nuovo statuto che dovrebbe avvenire entro fine anno, quindi diciamo che si va a approvare questa convenzione che garantisce questo contributo alla Fondazione Poianini.
Grazie assessore, ha chiesto la parola al consigliere Rota, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Volevo fare un intervento in qualità di rappresentante del Comune di Sondrio vicino alla Fondazione Poianini, e volevo per l'appunto brevemente spiegare la ragione relativa alla proroga di un anno anziché di tre della convenzione scaduta appunto il 31/12/2020, come anche emerso dalle perplessità avute dal consigliere Bettinelli in commissione. Per arrivare a questo volevo illustrare quanto è avvenuto in quest'ultimo biennio. È stato cambiato il CDA, sono stati compiuti sforzi supplettivi circa la riorganizzazione amministrativa della pianta organica, in modo da poter affrontare al meglio le prossime attività future. Con tutto ciò è stato affrontato ovviamente quello che doveva essere uno dei tasselli più importanti espressamente previsto anche dalla convenzione in corso. La modifica appunto dello statuto in vigore dal 2011, che si è resa necessaria visto l'evolversi della normativa in materia, tendente a separare l'organo di indirizzo rispetto alla gestione, nonché a limitare il numero dei membri del CDA, accertata l'esigenza di rendere più snella ed efficace la gestione della fondazione e ritrovata la necessità di ampliare e consolidare nel tempo la base degli enti finanziatori. Questo lavoro di modifica, come accennato, è stato preso in carico a fine 2019. Quanto accaduto da lì a poco ha decisamente rallentato l'iter organizzativo e non si è riusciti a portare a completamento quanto definito entro il 2020. Da qui appunto la richiesta di proroga al 2021 a tutti gli enti finanziatori. Ciò detto, mi preme informarvi che questo pomeriggio, prima del Consiglio Comunale, ho partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Poianini, dove abbiamo deliberato l'approvazione sostanziale dello schema di statuto, che quindi una volta concluso l'iter burocratico con il passaggio nei vari enti verrà definito in pochi mesi o quanto prima o in pochi mesi. Questo è quello che mi sentivo di rendere noto ai consiglieri. Ti ringrazio.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, poi basta che stasera ho già parlato abbastanza, ma innanzitutto volevo ringraziare il consigliere Rota per essere intervenuto. È di sicuro un vantaggio avere all'interno del Consiglio Comunale il membro delegato dal Comune di Sondrio, perché ci permetterà di sicuro un'interlocuzione più facilitata, perché io penso che sia opportuno avere questa interlocuzione per l'importanza che ha la Fondazione Poianini e per l'importanza del contributo che noi diamo a questa fondazione. Quando abbiamo approvato questa convenzione triennale nel marzo del 2018 eravamo tutti soddisfatti del fatto che appunto la convenzione fosse triennale, quindi si dava la possibilità di attivare una programmazione sicuramente più efficace all'istituto, e anche al fatto che fossero stati introdotti delle possibilità di controllo all'interno della fondazione e anche con la trasmissione di alcuni diciamo, rapporti annuali e programmi pluriennali che la Fondazione deve dare e deve mandare agli enti sottoscrittori. Quindi io, nel ringraziare ancora il consigliere Rota, ovviamente chiedo, poi quando andremo a sederci al tavolo nella commissione per valutare la modifica statutaria e poi il rinnovo della nuova convenzione, che spero torni a essere triennale, magari una condivisione di queste informazioni, proprio perché è giusto dare un po' di peso alle convenzioni, cioè non arrivare sempre all'ultimo, ma questo lo dico per il passato e anche per il presente, nel momento in cui si deve prorogare o comunque rinnovare una convenzione, a fare una valutazione, se no arriviamo sempre un po' con l'acqua alla gola, dovendo già esprimere un parere, mentre per fare le cose magari più seriamente, anche meglio, è giusto fare una valutazione più completa, magari guardando quei documenti che sono tre, previsti dall'articolo 5 di questa vecchia convenzione, che ci permetteranno di sicuro una valutazione migliore. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, intervento. Oppure passiamo alla votazione. Vi siete d'accordo che in questo caso, a meno che c'è qualcuno contrario e si vuole astenere, vuole votare contrario, mi avvisa, altrimenti facciamo la votazione rapida. Se siete d'accordo, vedo pareri, vedo movimenti di teste che vi accenno di sì, quindi lo prendo come parere positivo, quindi do per votato da tutti i consiglieri la proposta della convenzione. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata esibilità, quindi se siete d'accordo facciamo la stessa procedura, se non ci sono pareri contrari, do per votato da parte dei presenti anche l'immediata esibilità, quindi 31 consiglieri anche in questo caso. Passiamo al punto 7, biblioteca specialistica di importanza sovracomunale Luigi Credaro, rinnovo dell'accordo di programma per il periodo 2021-2035. Lascio la parola all'assessore Fratta.
Grazie Presidente. Sì, con la biblioteca Credaro c'è appunto stato questo accordo, è nata all'epoca questa collaborazione firmata dal sindaco Bianchini e diciamo che la biblioteca Credaro è una presenza molto importante non solo nella nostra città ma a livello provinciale, perché è una biblioteca specialistica che risulta decisamente complementare alle biblioteche presenti nella nostra provincia per il suo carattere centrato sugli aspetti economico-finanziari prevalentemente, ma anche su aspetti legati al nostro territorio o comunque insomma all'arco alpino, per cui ci sono sezioni dedicate anche al territorio provinciale, lombardo e alle zone dell'arco alpino. Sono presenti anche delle raccolte dedicate appunto alla letteratura, perché sono frutto di donazioni che la biblioteca ha accettato. Quindi direi che ci sembra importante sostenere questa biblioteca, e anche perché appunto già negli accordi era stato stabilito appunto di continuare questo tipo di collaborazione e di sostegno, perché è una biblioteca molto attiva e molto considerata. Se pensiamo che ha diciamo 90.000 presenze annuali, presenze ad esempio che non sono soltanto da parte di studenti, in questo caso direi che gli studenti prevalenti sono gli studenti universitari, e dalle statistiche che la biblioteca presenta possiamo affermarlo, perché il giorno più gettonato è sabato, che evidentemente è un giorno che è molto utilizzato dagli studenti universitari che rientrano in città e utilizzano la biblioteca sia per lo studio che per la consultazione di volumi.
ma diciamo è anche molto utilizzata da appartenenti al mondo del lavoro, quindi dalle statistiche che sono state effettuate dalla biblioteca, tutto sommato i lavoratori hanno superato la percentuale, perché mi sembra che la percentuale presentata nella relazione del 2019 fosse del 51%, quindi i prestiti che sono stati dati a persone appartenenti al mondo del lavoro hanno superato lievemente quelli effettuati dagli appartenenti al mondo della scuola. È una biblioteca che appunto offre una grande opportunità non soltanto per gli spazi che offre per la consultazione, ma anche per il prestito interbibliotecario, per le convenzioni che ci sono con le università Bocconi, l'Università Cattolica, la Bicocca, lo IUM e il Politecnico, che permettono quindi di avere quasi in giornata i volumi che sono richiesti per la consultazione. E quindi questo è decisamente un servizio importante per la nostra città. Inoltre è molto significativo il fatto che ci sia stato un notevole aumento di volumi, perché dai 15.000 iniziali si è arrivati ai 53.000 attuali, più una sostanziosa documentazione archivistica. Quindi si può dire che ci sia un incremento annuale di circa 2.700 volumi all'anno. Poi è una biblioteca che tutto sommato ha collaborato con il Comune anche per attività culturali che avevamo promosso negli anni passati, pre-pandemia, indirizzati alle scuole. E inoltre collabora con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, per il Festival della Cultura Creativa e per Invito a Palazzo, tutti eventi che sono stati realizzati ovviamente pre-pandemia, e adesso si vedrà come l'associazione ABI intenderà eventualmente proporre questi eventi. Poi quest'anno sicuramente ci sarà qualche evento importante per i 150 anni della Banca Popolare, che sicuramente coinvolgeranno anche questa biblioteca. Quindi insomma è evidente che lo standard qualitativo è molto alto ed è appunto una presenza importante nella nostra città, ripeto appunto come ho detto prima, non solo nella nostra città ma nella nostra provincia. Quindi rinnoviamo questo nostro sostegno assieme naturalmente appunto a BIM, a Comunità Montana e alla provincia di Sondrio.
Grazie assessore, ha chiesto la parola il consigliere Cotelli. Prego.
Grazie presidente, grazie anche all'assessore. Io devo confessarvi che ho qualche perplessità di fronte al rinnovo di questa convenzione. Perplessità di metodo, innanzitutto, cioè vorrei dire proprio perplessità legate alla tecnica di redazione dell'atto amministrativo, e però anche perplessità di merito. Comincerei dalle prime. Allora, noi qui siamo chiamati a rinnovare per ulteriori 15 anni un accordo di programma che era stato a suo tempo stipulato tra il 2005 e il 2006 dall'allora giunta Bianchini. Era un accordo che ci vedeva il Comune di Sondrio impegnato con il BIM, con la Comunità Montana, con la Banca Popolare e con la provincia, ma intesa come garante dell'interesse sovracomunale del progetto, cioè non come finanziatore, un accordo che appunto mirato al sostegno di questa biblioteca Luigi Credaro. Sicuramente una biblioteca di interesse, di grande interesse, di grande pregio, soprattutto per i temi legati all'economia e al territorio. Ora, questo accordo però era pensato in un'epoca in cui questa biblioteca ancora non c'era, andava completamente allestita. Da qui quell'allegato corposo al medesimo accordo di programma, nel quale noi troviamo il programma generale della biblioteca, le finalità, il piano economico, i costi di allestimento, i costi di attrezzature, i costi annuali di gestione, il piano di ammortamento, addirittura lo schema di tutti gli interventi architettonici e delle planimetrie relative per l'effettuazione appunto degli interventi all'interno di palazzo, del palazzo del BIM. Ora, dopo 15 anni l'allestimento è stato effettuato, il costo per affermazione stessa del piano economico è stato integralmente ammortizzato. Come possiamo rinnovare, sì che Simplicity è un accordo che presenta un allegato ed è un allegato che è un elemento fondamentale dell'accordo medesimo, l'allegato A che fa riferimento a piani economici esauriti e superati. Noi stiamo andando a prorogare un accordo che ancora prevede dentro l'accordo medesimo costi futuri, quegli interventi come futuri che invece sono già stati realizzati. Chiedo anche, sono reali poi i costi di gestione che erano stati previsti nel piano economico? Ci sono dei dati ex post dopo 15 anni di funzionamento della biblioteca che ci dicano se quei costi erano reali, se sono maggiori, se sono inferiori? Insomma, a me pare che una buona norma, una buona regola di redazione degli atti amministrativi avrebbe imposto una riscrittura del testo, almeno con l'eliminazione di questo allegato, e non già la mera presentazione di una copia fotostatica dell'accordo che è stato a suo tempo sottoscritto. Però, e più sostanzialmente, riterrei anche che la riscrittura sia opportuna per ragioni di merito. Un merito che, lo ripeto, a scanso di equivoci, non mette in discussione l'utilità, le finalità della biblioteca, la funzione della stessa in un contesto di pluribibliotecario anche nella nostra provincia, ma che mette in discussione, vorrebbe richiamare l'attenzione sulla discrepanza fra l'assetto giuridico contrattuale che ancora ci viene chiesto di riproporre, di prorogare, e il dato di realtà. Quindi sostanzialmente anche la discrepanza fra gli impegni assunti e quanto invece è stato adempiuto dalle parti. Allora, cominciamo col dire che se si propone di rinnovare una convenzione occorrerebbe almeno verificare se le condizioni apposte a suo tempo a carico delle parti e del beneficiario siano state rispettate. Vediamo quali erano queste condizioni. Allora, per il Comune il pagamento annuale di 20.000 euro al BIM, condizione rispettata. Per la Comunità Montana il pagamento annuale di 20.000 euro al BIM, condizione rispettata. Per la provincia nulla dal punto di vista economico, l'ho detto, perché la provincia era una presenza un po' benedicente dentro l'accordo. Per il BIM, che cos'era l'impegno? La messa a disposizione a titolo di comodato gratuito dei locali presso la sede. E già cominciamo a capire che c'è un'anomalia nella pattuizione, perché il BIM riceve 40.000 euro all'anno a fronte di una prestazione che lo stesso BIM definisce come gratuita. Quindi non possiamo considerare i 20.000 euro del Comune e i 20.000 euro della Comunità Montana come corrispettivo del comodato, perché altrimenti non di comodato parleremmo, bensì di locazione. Infatti tali somme nell'accordo vengono qualificate come contributo, leggo, dal contributo di compartecipazione alla realizzazione del progetto. Quello appunto dell'allegato A menzionato. L'allestimento per 400.000 euro, somme già integralmente spese, già ammortizzate, e i costi auni di gestione, personale e quant'altro. Ora, appunto, poiché l'allestimento è stato ampiamente realizzato e ammortizzato, vuol dire che queste somme servono per la gestione. E sicuramente nei prossimi 15 anni queste somme serviranno per la gestione. E quindi serviranno sostanzialmente, ma già come in passato, per abbattere le spese, per contribuire ai costi della Banca Popolare. E quindi sostanzialmente sono delle somme destinate alla Banca Popolare. Ora, capite bene che nel 2006 doveva essere sembrato inopportuno scrivere in un accordo di programma tra enti che degli enti pubblici versassero rispettivamente 20.000 euro e 20.000 euro, cioè 40.000 euro a una banca, e quindi si era trovato il modo probabilmente di evitare di mettere tutto questo nero su bianco, strutturando da un lato un comodato fra il BIM e la Banca Popolare e dall'altro quell'accordo che dobbiamo andare a rinnovare oggi, un impegno tra enti a versare al BIM delle somme che sarebbero comunque servite alla banca per le spese prima di allestimento e poi di gestione. Ora, poiché al netto delle sensibilità di facciata che all'epoca erano prevalse, le cose stanno esattamente così, sarebbe opportuno renderle esplicite attraverso una nuova pattuizione che avrebbe anche il pregio di una maggiore linearità, oltre che ovviamente di rendersi conforme a realtà. Dicevamo però anche delle condizioni che erano state poste in sede di accordo di programma, condizioni che la Banca Popolare e il BIN si erano impegnati a inserire nel proprio contratto di comodato e tra le altre condizioni c'era l'impegno della Biblioteca Credaro ad assicurare forme di collaborazione e integrazione con le biblioteche comunali della provincia e ad adottare metodi di gestione dei cataloghi che consentissero di aderire al catalogo unico. Ecco, questo non è stato fatto, non è avvenuto francamente. La Biblioteca Credaro non ha mai inteso adottare un sistema di catalogazione simile a quello di tutte le altre biblioteche della provincia. Ma soprattutto, e questo dovrebbe a mio parere interessare particolarmente l'ente provincia che compare nell'accordo per sancirne la valenza sovracomunale, la Biblioteca Credaro non aderisce al sistema bibliotecario, non aderisce alla rete di biblioteche, non aderisce al sistema a cui aderisce ad esempio la Biblioteca Raina di Sondrio e quindi sostanzialmente non aderisce al sistema di catalogazione unica, di catalogo unico che è una cosa diversa, alla centrale unica di acquisti, al servizio di prestito interbibliotecario, su questo tornerò, non aderisce ai progetti comuni di educazione alla lettura, alla formazione del personale, al sistema di media library online, insomma non aderisce a quel sistema integrato e coordinato che in provincia c'è e che condividono tutte le biblioteche. Il prestito interbibliotecario pregevolissimo che effettua la Biblioteca Credaro è con le università, la Bicocca, la Bocconi, lo IUM, la Cattolica e il Politecnico, ma non con le biblioteche della provincia, come invece si era impegnata a fare. Teniamo conto che si parla di numeri e di iscritti a prestito interbibliotecario interessanti, guardavo sul sito recentemente, sono al prestito iscritti oltre 68.000 persone al prestito interbibliotecario in provincia e ci sono oltre 31.000 prestiti in corso. Quindi, ottimo, la biblioteca, nessuno mette in dubbio che abbia funzioni pregevoli, specialistiche, funga anche da sala di studio e di lettura, ma prima di rinnovare un accordo vincolante, perché questo accordo vincola il Comune per altri 15 anni e per 300.000 euro, un accordo che non è modificabile senza l'assenso delle altre parti, andrebbe almeno verificato che i patti siano stati rispettati da tutti. O, una volta constatato che non lo sono perché non lo sono, almeno rivedere l'accordo. Subordinare, non so, o appreso che non c'è intenzione da parte della Banca Popolare di rispettare questo accordo, almeno modificarlo, trovare una diversa forma di collaborazione, di coprogettazione, subordinando l'erogazione di denaro a qualche forma di collaborazione concreta con le altre biblioteche della provincia, di tutto evidentemente. A me viene in mente in termini di coprogettazione il progetto che credo abbia portato avanti per qualche anno la biblioteca Raina, ma credo sia ancora da terminare, di digitalizzazione dei materiali. Ecco, quindi concludendo, io se strideva all'epoca mettere per iscritto che il comune, che l'ente pubblico versasse 20.000 euro direttamente a una banca, mi pare oggi che sia forse più opportuno dirlo che tacerlo, anche perché si palesa, a mio parere, all'orizzonte un'analoga situazione di non opportunità, e questa volta con il BIM. Perché il versamento in favore del BIM, non dimentichiamo, ce l'avviene in un momento un po' critico, cioè il BIM ha appena comunicato a una serie di associazioni di volontariato lo sfratto, con ciò venendo meno a un accordo che aveva assunto col Comune di Sondrio e che ora quindi è stato disatteso per ragioni economiche o di diversa allocazione degli spazi da parte del BIM, però disattendendo sostanzialmente un accordo col Comune di Sondrio. Quindi, ribadire che questi soldi vengono versati al BIM in un momento in cui ci sono le associazioni che non sanno fra 6 mesi se avranno ancora una sede lì o non ce l'avranno e probabilmente non ce l'avranno perché l'avviso di sfratto è arrivato, mi sembra ancor più inopportuno che non rendere lineare questo versamento per una gestione di un servizio che si ritiene utile e lo è certamente, che non appunto la palese enunciazione che queste somme vengono versate direttamente alla Banca Popolare. Io mi rendo conto che è del tutto inutile il mio intervento, perché le decisioni sono state già prese, però confido di aver gettato almeno un seme di riflessione. Essendo noi un consiglio comunale, forse questo è comunque opportuno farlo, e di conseguenza ovviamente il mio voto è contrario.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Soldini, prego.
Grazie presidente, allora la biblioteca Credaro indubbiamente riveste un suo ruolo, una grande importanza appunto soprattutto anche per gli studenti universitari. Ha dei fondi molto importanti, perché avere comunque un fondo di Vilfredo Pareto, che è uno dei padri della sociologia in Italia, è una cosa non da poco. Noi pensiamo sempre di essere periferia di tutto, invece abbiamo comunque anche delle peculiarità e delle particolarità molto importanti. Questa sera l'assessore ha dato delle informazioni in più che in commissione non sono state date. Devo dire che appunto la commissione è stata molto sbrigativa, ed è durata veramente pochissimo, addirittura consiglieri che hanno avuto problemi di connessione non sono riusciti a fare magari un intervento che hanno intenzione di fare. A prendere dall'intervento della consigliera Cotelli comunque delle informazioni sul mancato rispetto di alcune delle condizioni della convenzione mi porta comunque a modificare il voto che ho dato in commissione, perché appunto in commissione si è presentata una situazione, ora prendo altre cose, quindi preannuncio comunque la nostra astensione. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Zambon, prego.
Grazie presidente, io vorrei fare una riflessione, poi chiedo a lei presidente, all'assessore, se la mia proposta è fattibile o non si può fare, quindi procediamo. Quello ringrazio l'assessore e il consigliere Cotelli per l'intervento. Siamo tutti d'accordo sull'importanza della biblioteca Credaro, credo che su questo ci sia l'unanimità del consiglio. Ma quello che ha detto il consigliere Cotelli rischia di gettare un'ombra non sull'importanza della biblioteca, ma sul metodo e su quanto poi la convenzione risulti diciamo trasparente per tutti i soggetti coinvolti. Quindi la mia proposta, sempre se possibile, questo io al momento non lo so, è di rinviare questa delibera al prossimo consiglio, in modo da approfondire queste tematiche in una commissione il mese prossimo. Grazie.
Grazie consigliere, quindi la proposta nel senso si può fare, poi bisogna vedere se i proponenti vogliono ritirarla, riportarla in commissione, rivederla oppure confermarla nella seduta. Intanto però continuiamo la discussione, che ha chiesto la parola al consigliere Palotti, poi a fine della discussione generale chiederò all'assessore le intenzioni. Prego consigliere Palotti.
Grazie. Io quella sera della commissione sono stato probabilmente forse l'unico, anche perché ho fatto fatica a capire chi altri ad avere problemi di connessione. Dopo è successo, e ringrazio molto l'assessore e l'organizzazione, che accorgendosi della mia impossibilità di ascoltare quello che stava accadendo, e quindi non avevo potuto comprendere nulla, è riuscita a richiamarmi, ha fatto praticamente una seconda commissione al telefono, rispiegando tutto quello che aveva detto, e ho potuto porre delle domande che a me erano sorte e gli altri commissari non lo sanno, perché non ero potuto intervenire. Avevo portato delle domande e che mi sono state spiegate, date delle risposte, ma sostanzialmente anche lì il mio voto era stato di astensione. Perché in realtà i documenti che, come poi ha spiegato benissimo questa sera la consigliera Cotelli, i documenti allegati sono
poco chiari, cioè nel senso che io non sono riuscito molto a comprendere in quella commissione, analizzando quegli allegati, come mai ci fossero dei documenti datati e che si parlasse di cose passate. Io di una convenzione mi aspetto che si parli di quello che succederà, lo stato di fatto è questo, che cosa si andrà a fare per 15 anni. 15 anni sono tanti, e 20.000 euro all'anno si parla di 300.000 euro. Io sono riuscito a comprendere che, come già evidenziato, questa biblioteca svolge un'opera molto importante e pregevole e che bisognerebbe, io mi auguro, si riesca a sostenere, si farà, ma il creare una documentazione, visto che sono atti amministrativi, e prendersi cura di fare una convenzione che sia chiara e che non ci siano delle cose non aggiornate, sia un dovere anche nostro. Quindi penso sia anche importante, se non c'è urgenza, di poter magari rivedere questa cosa. Anch'io mi associo un po' alla richiesta fatta. Probabilmente non è così urgente. Se la Fondazione Foianini è sempre riuscita di anno in anno ad andare avanti ripercorrendo sempre, trovando sempre finanziamenti che poi sono sempre arrivati, però non ci siamo impegnati e non c'è l'idea di impegnarsi per 15 anni con una fondazione come fatto questa sera, magari nemmeno la Biblioteca Credaro ha un'urgenza stringente di arrivare alla conclusione di una convenzione e potrà portare avanti il proprio lavoro egregiamente. Magari si potrà inserire in questa convenzione, magari un pochino rivisitata, qualche elemento corretto e stralciando delle cose che non interessano più. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, altrimenti consigliere Cottelli per il secondo intervento. Non la sentiamo.
Sì, Presidente, solo per dire che apprezzo la proposta dei consiglieri che mi hanno preceduto. Dico anche che mi pare che sia stato già rinnovato il comodato fra Banca Popolare e BIM, quindi l'urgenza effettivamente non ci sarebbe stata in ogni caso, ma non c'è nemmeno da questo punto di vista, né credo che un mese di tempo per dare dignità amministrativa a un atto che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio possa inficiare la valutazione complessivamente positiva che tutti noi diamo all'operato della Biblioteca Credaro, ma andando comunque ad eliminare delle discrasie, delle discrepanze che è inutile che ci portiamo avanti per altri 15 anni attraverso un'approvazione formale di un atto amministrativo convenzionale.
Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi lascerei la parola all'assessore. Prego assessore Fratta.
Grazie presidente. Dunque io intanto appunto sottolineo che nell'ultimo articolo del documento in questione si prevede il rinnovo, quindi era una cosa già prevista. E poi chiedo appunto ai componenti della commissione che significato ha una commissione, perché noi abbiamo chiesto se c'erano interventi non ce ne sono stati e si è proceduto alla votazione. Quindi tutto questo poteva essere detto in commissione in modo tale che eventualmente si poteva dare l'opportunità al personale del comune che ritengo sia esperto in queste faccende, che potesse giustificare perché ha presentato una convenzione uguale a quella di 15 anni fa, oppure questo personale poteva ridare, appunto, come è stato richiesto in questa seduta, la dignità amministrativa, un documento che invece è stato ritenuto valido ed è stato così presentato. Quindi io ritengo che si debba assolutamente rispettare il lavoro dei nostri uffici e procedere. Ritengo inoltre che le osservazioni presentate sul fatto che la Biblioteca Credaro non faccia parte così per la catalogazione del sistema proposto dalla provincia, ribadisco che questo sistema è veramente difficile e complesso, non è, devo dire, proprio gradito neanche dalla nostra biblioteca, che ha spesso evidenziato le mancanze in numerose riunioni e si è dovuto adattare per questioni di opportunità. La Biblioteca Credaro può non dover sottostare a queste questioni di opportunità. Ritengo che offra un servizio notevole alla nostra città, alla nostra provincia, e ribadisco che si possa appunto deliberare come prevedevamo che si deliberasse.
Grazie. Solo per ricordare a tutti che la sede deliberante è proprio il Consiglio, quindi anche le richieste di ritiro possono avvenire al di là della discussione in Commissione, poi in Consiglio può succedere di tutto, perché poi è la sede legale per l'approvazione definitiva, quindi poi ci sta anche la discussione aggiuntiva fatta in Consiglio. Meglio se viene fatta in Commissione, ma proprio per velocizzare i lavori e per dare più informazioni a tutti. Quindi ho recepito la non accoglimento del ritiro della proposta di delibera. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, alcune sono già state fatte, oppure passiamo alla votazione, naturalmente per appello. Quindi passo alla votazione. Biasini favorevole. Manco
favorevole.
Bianchini
favorevole.
Maspes
favorevole.
Magri
favorevole.
Mariconda
favorevole.
Di Zino
astenuta.
Revai
favorevole.
Bettinelli
astenuto.
Gugiatti Gugiatti può ripetere, perché probabilmente apre prima.
Contrario.
Perfetto. Testini
favorevole.
Motta
favorevole.
Tarabini
favorevole.
Della Cagnoletta
favorevole.
Sindaco Scaramellini
favorevole.
Cotelli
contraria.
Maspero
contrario.
Iannotti
astenuto.
Massimilla
favorevole.
Palotti
contrario.
Parolo
favorevole.
Volpatti
favorevole.
Songini
tenuta.
Sergio Zoia
favorevole.
Grazie. Rota Rota
arrivo, non trovo il microfono. Favorevole.
Cattaneo
favorevole.
Del Marco
astenuto.
Angelinis
contrario.
Varisto
favorevole.
Zambon
astenuto.
Zoe Andrea
astenuto.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata con
19 voti favorevoli.
19 voti favorevoli.
Io ho 5 contrari e 7 astenuti.
5 contrari e 7 astenuti. Abbiamo finito i punti all'ordine del giorno. C'è un'ulteriore comunicazione del sindaco che è avvenuta durante la seduta del consiglio, quindi lascerei la parola al sindaco per questa comunicazione veloce. Prego, sindaco.
Sì, grazie presidente. Probabilmente la mia comunicazione è superflua perché i mezzi di informazione hanno raggiunto probabilmente tutti, però visto che siamo in questa sede istituzionale, l'avviso che le agenzie hanno informato che Piemonte, Lombardia e Marche da lunedì saranno in arancione, in zona arancione, la Basilicata e il Molise verso il rosso, quindi noi passeremo in zona arancione, ripeto, probabilmente l'avete saputo tutti, però ecco, così ne lasciamo traccia anche in questa sede. Grazie.
Grazie mille, abbiamo terminato, auguro buona serata a tutti. Grazie.
Serata.
Buona serata.
Buona serata, grazie. Buona serata.